Buonasera, bentornati, bentrovati e ben collegati a questa nuova puntata del Fratellitudo Podcast. Posso dire una cosa? Che è bello essere qui. Mi piace. Mi piace. Era un paio di settimane che non riuscivamo a trovare un momento per trovarci. Non riusciamo a trovare un momento per trovarci. Bellissimo questa accoppiata di parole. Dopo 2 settimane che non faccio podcast, non so più parlare italiano. Perfetto. Però sono felice, mi piace. Mi piace molto. Sicuramente per te che stai ascoltando le puntate su Spotify, chiaramente ascolti una puntata dietro l'altra, magari non ti rendi conto del tempo che passa, però è passato un po' di tempo dall'ultima, un po' di tempo, 2 settimane dall'ultimo episodio che abbiamo pubblicato, quindi è bello essere qui. Ma oggi che giorno è oggi? In questo giorno che stiamo registrando è martedì sera, come sempre il martedì sera.
Sempre piacere sentire il Carpentero.
Sempre
Grazie.
bello quando ti regalano gli abbonamenti quando parli. È un chiaro segno del fatto che stai già parlando troppo, praticamente. Io spero che poi nell'audio estratto si senta che parta la musica del Carpentero quando poi
Nel
estrapoliamo
senso,
l'audio.
su YouTube, certo.
Però l'audio. Ah, ok, perfetto. Quindi poi dopo io estraggo l'audio da YouTube, per cui in teoria dovrebbe funzionare. Vabbè. Niente, la musica che
Non
sentite.
benissimo, non benissimo direi, però vabbè.
Potrebbero citarci in giudizio per questi 10.
Non credo. Cos'è sotto i 15 secondi? Scusate, intanto scompare la cam per 30 secondi.
Giustamente dice: e parlate sempre meglio all'inizio che nel mezzo. Effettivamente, anche questa è una good reason. È una good reason. Vabbè, comunque stavo dicendo, oggi è il
Vedi?
13 giugno 2023.
10% della canzone, ma mai oltre il 30, ma mai oltre i 30 secondi. È concesso.
Ottimo, è concesso, perfetto. Ringraziamo
Scusate.
allora i diritti, il Fair Use e la SIAE, grazie mille di esistere. Detto questo, 13 giugno
Su
2023.
canzoni straniere c'è comunque di mezzo la SIAE?
Sì, regola diritti d'autore in Italia. Pensa che paghiamo addirittura noi la SIAE come orchestra quando suoniamo
Brani
sia
non
i.
vostri, ma anche se sono arrangiati.
Non sono arrangiati. Cioè, sono brani scritti direttamente da un compositore. Cioè, sono arrangiati per orchestra, però appunto chi ha fatto l'arrangiamento vuole i diritti.
Non li cambiate neanche di una virgola? Non vi conviene? Vi converrebbe cambiare di una virgola e non pagarli, no?
Questa è una bella domanda. In verità, cosa vuol dire cambiarli? Vuol dire che devi riscrivere delle note? Vuoi riscrivere una melodia di un compositore già fatta?
Nessuno lo noterebbe.
Non lo so, però
O
è
la tagli prima.
come.
No, tagliela prima, non serve.
No, non penso. No, penso che non, è una cosa non fattibile, è una cosa
No,
non
anche
sostenibile.
perché paghi i diritti. Paradossalmente, ricordiamo la bellissima causa vinta dal nostro caro Albano su Michael Jackson, che è citato in
Esatto.
giudizio per. Oh, tipo erano 7 note, una cosa così. La melodia del ritornello di 7 note, una cosa di questa roba. E ha vinto.
Sì, una roba super cringe. Però sì, appunto, ha vinto. E detto questo, vi ricordo appunto sempre che martedì sera siamo live su Twitch TV, dove potete seguirci direttamente e connettervi nella chat, farci le domande, chiacchierare con noi. Altrimenti poi lunedì mattina trovate tutti gli episodi podcast, che è quello che state ascoltando in questo momento, l'estratto. E grazie mille ovviamente per continuare ad ascoltarci. Vedo che comunque le puntate piacciono sempre, per cui let's go this way. Detto questo, scaldati un po' i motori. Mario, che ci racconti oggi? Come stai?
Un po' uno schifo, onestamente, e i miei amici live lo vedranno. Purtroppo stasera ho mal di testa. E sono 2 giorni che corro come un pazzo. E sto un
Occhio che
po'.
non è stanco però, ragazzi, eh? Non è stanco.
Sto peggio di essere stanco. Quello è il punto.
La carica del lunedì mattina, proprio quello che serve.
Ragazzi, bisogna anche narrare la realtà delle cose, no? Quindi va così. Oggi va così. Va così.
Ma
Credo
cosa hai
tanto.
combinato di
Ho
bello in
la pressione
quest'ultimo
bassa,
periodo?
penso. La pressione
Cosa hai
bassa.
combinato? Cosa hai combinato di bello in quest'ultimo periodo che ti ho visto particolarmente attivo anche su LinkedIn addirittura?
Allora, ci tengo a precisare che mi hanno taggato e quindi per mia. Piccolo
Disculpa.
scurpe, no, no, piccolo excursus della funzione NPC. Allora, per chi non lo sapesse, gli NPC sono i non playable character all'interno dei videogiochi, ok? Perché adesso Mario ci sta raccontando questa cosa? Perché esiste un fenomeno chiamato NPC mod anche nelle persone. Perché? Ve lo so spiegare. Cioè, cos'è questa NPC mod? È quella modalità per il quale se tu parli con un personaggio non giocabile, lui ti risponde, ma se tu non gli parli, lui non ti dirà mai nulla. Io funziono esattamente così. Quindi se qualcuno mi scrive o mi triggera, allora io di conseguenza sono costretto a dover fare qualcosa. Ma se nessuno mi triggera, non succederà niente. Questo è la base. Quindi mi hanno taggato su LinkedIn e ahimè, per mia indole e natura, mi è toccato. Condividere il post. Che devo fare, ragazzi? Così.
Quindi possiamo dire che anche Mario è diventato attivo su LinkedIn.
Na 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 na. Ho ricondiviso. Ho apprezzato il loro lavoro perché è giusto apprezzare il lavoro altrui. Ci tengo a precisare. Però da quella piattaforma non ci entro da quel giorno. E sono anche contento.
Quindi non sei andato a vedere quante visualizzazioni hai fatto,
Ma che me
quanti
frega?
like.
Ma che me frega, non la uso la piattaforma, che me frega. E tra l'altro, per puro caso, ho sul telefono Twitter e LinkedIn molto vicini, perché sono stati installati più o meno nella stessa data sul mio telefono. Mi sono accorto che mi hanno taggato in quel post perché ho aperto LinkedIn per sbaglio. Tra l'altro, questa cosa fa anche abbastanza ridere. Volevo aprire Twitter, sono entrambi abbastanza blu. Secondo me. Fat finger, no? E quindi. Azz, apri
Hai
LinkedIn.
aperto LinkedIn,
Ma poi mi
hai
fa
visto la
troppo ridere che
notifica?
sono tipo pieno di notifiche. Cioè, tipo 26 notifiche. Da quanto non l'aprivo, c'ho 26 notifiche. Tutte completamente inutili. Inutili. Completamente inutili. E poi, tipo, c'era questa roba. Tipo, ti hanno taggato. Tipo io. Ah, carino. Condividi.
Sì, c'è da dire che effettivamente
Le notifiche di LinkedIn sono la cosa più
sì.
inutile in assoluto.
Ammetto che le statistiche di LinkedIn sono veramente abbastanza imbarazzanti. Però vabbè, ce lo facciamo andare bene così, ci piace, funziona per il lavoro,
Ricordo,
funziona.
penso che c'è gente, cioè pensate che c'è gente che trova lavoro con LinkedIn. Ricordiamolo.
Determinati ruoli, determinate aziende funziona ancora molto bene LinkedIn. È confermato, è un test confermato. Quindi se non avete fatto LinkedIn, fatevi LinkedIn, assolutamente. Ma a parte LinkedIn, cosa ci racconti? Cosa hai combinato in queste settimane impegnative che è appena passato?
Ah, settimana scorsa, colpa mia, ero in trasferta io, ma siccome non sono mio fratello quando è in trasferta che ha le sere libere, sono stato a Rimini con il mio lavoro, mi hanno offerto, dice offrire, non credo, mi hanno iscritto a un corso sulla leadership.
Hanno enrolled, iscritto. Sì.
Mi hanno iscritto ad un corso per la leadership. Adesso, mi vedete un uomo nuovo? No. È stato interessante? Decisamente. Ci sono un paio di spunti che secondo me sono molto interessanti che potremmo trattare nel futuro. Potremmo trattare nel futuro. Tra l'altro me lo sono segnato da qualche parte, però. Fatemi fare un
Vuoi
double
approfondirli in una
check.
prossima puntata, dici, così li studiamo meglio.
No, era molto semplice. Parlavano di questo modello, il modello di Herzberg.
Modello di Herzberg.
Herzberg,
Non l'ho
sì.
mai
Che
sentito.
tratta di
Illustrami.
motivazione e fattori igienici. igienici non inteso di igiene effettivo personale, ma sì, più intesi fattori ambientali, non è proprio giusto fattori ambientali, praticamente ti diceva che all'interno del lavoro di tutti i giorni ci sono delle cose che tu dai per scontato e se non ci fossero sarebbe grave, e fattori che tu non dai per scontato ma se ci sono sono motivazionali. Quindi ti va a dividere praticamente la vita lavorativa, in un certo senso, benefit e non benefit, in due parti. E lui ti dice, lo stipendio è un fattore igienico. Perché ti dice che se non ci fosse, tu non andresti a lavorare, sarebbe brutta cosa.
Ok.
Le ferie sono un fattore igienico. Perché, in un certo senso, non è scontato che ci siano, ma sono entrate nel quotidiano ed è una cosa che diamo ormai per scontato.
Sì.
Se senti che
ci
cosa
siamo, diciamo di diritto.
Se senti che cosa la tredicesima, la quattordicesima, se fai parte di quell'organo in cui ti è dovuto.
La più grande fregatura della storia, la tredicesima e quattordicesima, però vabbè, va bene.
Perfetto. Mentre invece ci sono fattori che non dai per scontato, ma se ci sono, sono estremamente motivanti. Esempio, la macchina aziendale. La macchina aziendale, per quanto stupido possa essere, è un benefit estremamente importante che ti dà anche motivazione. Dici, cazzo, sono meritato. È andato la macchina aziendale, in un certo senso. È un esempio a caso. Un esempio molto semplice era il caffè gratis alle macchinette da noi in Ikea. Noi abbiamo il caffè gratis. Col tempo è diventato un fattore igienico. Era bello questo dualismo, nel senso che qualcosa che tu per tanto tempo hai visto come un benefit, a un certo punto diventa un fattore igienico. E facevano l'esempio che 5 anni fa i caffè si pagavano 15 centesimi. Non era eccessivo, ma si pagavano. C'è stata la svolta, hanno deciso di dare il caffè gratis. Quindi per te è un benefit. Sono passati 5 anni. Le persone che non hanno visto il prima di Ikea...
Certo.
Se un domani il caffè venisse a costare di nuovo 15 centesimi, non sarebbe più un benefit. Anzi, sarebbe un fattore igienico che viene a mancare. E quindi era bello un po', in un certo senso, come spacchettavano questo discorso e come cose che tu fondamentalmente in un'azienda dai per scontate e reputi fattori igienici, in altre aziende non lo sono, o comunque cose che guadagni oggi, in un futuro potrebbero diventare cose che tu dai per scontato e quindi fattori igienici. Tutto questo per spiegare la motivazione e quindi capire come motivare il proprio team, cioè capendo fondamentalmente quelli che per loro sono dei fattori igienici, quelli no. È servito? Sì e no. Sì e no. È stato molto interessante, mi è piaciuto molto di più invece l'esperimento sociale che hanno tirato fuori. Cioè nel senso il fatto che un gruppo di persone che fanno lavori completamente diversi, che arrivano da parti diverse dall'Italia, che non si conoscono, che hanno età diverse, anni lavorativi diversi, tutto completamente all'opposto, riescono a formare un gruppo abbastanza coeso col quale passare 4 giorni decisamente piacevoli e divertirsi. Cosa che onestamente non credevo fosse possibile, o comunque non così rapidamente e non così facilmente. Mi è piaciuto di più l'esperimento sociale, ecco.
E secondo te perché? Quali sono le cause che hanno portato questa unione così repentina?
Allora, ne ragionavamo sicuramente l'altro giorno, durante questo weekend, che era comunque avevamo tutti un fattore in comune abbastanza importante, che era l'azienda ovviamente, lavorare per la stessa azienda. E nel bene o nel male sentiamo tutti le stesse cose, no? Anche se tu fai lavori diversi, sentiamo più o meno tutti le stesse cose. Quindi da quel lato il fattore comune era estremamente importante. Eravamo lì tutti per lo stesso motivo, e per fini diversi un conto, ma per lo stesso motivo. E quindi secondo me quello è stato, e poi ovviamente i facilitatori del corso sono stati estremamente bravi, cioè estremamente capaci nel riuscire a darti qualcosa di non... Cioè comunque 8 ore in aula per 3 giorni sono semplici da dover gestire, no? E invece riuscire a creare un pacchetto abbastanza smart tra workshop, che di solito nessuno vuole fare. Di solito i workshop sono la cosa che tu odi di più in assoluto. Workshop, lezioni frontali, comunque anche in generale momenti in cui scambiare una chiacchiera, parlare, esporre e condividere. Qui secondo me è stato tanto, tanto quello, e in più tanto comunque la sincerità, nel senso che comunque nonostante fosse un corso aziendale, la prima cosa che si è messa in piedi è stata: ragazzi, ciò che entra in quest'aula non esce, se dovete sfogarvi, dovete dire qualsiasi cosa, sentitevi liberi di poterlo dire, ovviamente c'è questa sorta di segreto professionale, ma non diremo mai a... Conoscete chi di voi, capi, eccetera, cosa è successo qua dentro. Per cui se vi sentite liberi, ovviamente non fate comunque nomi perché non è giusto.
Meglio evitare.
Ma in generale non è giusto comunque sparlare di persone che non sono presenti. Questa più educazione, più che altro. Però, detto, comunque, non fate nomi. Dove è possibile evitate di dire anche il ruolo, così almeno comunque non lo sappiamo. Però ovviamente il segreto professionale rimane qui. Devo dire che comunque loro sono stati i primi a esporre, quindi giustamente si crea un rapporto di fiducia, no?
Certo.
Fine. Fine. Per cui, fine. Cosa hai imparato da questo corso sulla leadership? Che gli esperimenti sociali ogni tanto funzionano.
Ah,
questo, okay. Questo è... La grande lezione di Rimini 2023. No, poi ripeto, c'erano degli spunti sicuramente interessanti, però sono cose trite ritrite, no? Che senti già da una vita, persone che comunque ascolteranno questo podcast l'avranno sentita milioni di volte, tutta la parte di bias, di motivazione, tutte le stesse cose, ragazzi, cioè tecniche di motivazione. Ma di che stiamo parlando? Cioè, nel senso... Infatti la cosa che mi ha fatto più ridere di tutti è stata: se sei in negozio, la persona più alta in grado è lo store manager, ok? Quindi, diciamo, tra virgolette, prendetela come il proprietario di negozio, non è proprio così. E lui dice: sì, ma se io sono il tuo capo, io sono il leader di un gruppo di 5 persone, e queste 5 persone devo motivarle, va bene. Ma chi motiva me? La persona che mi sta sopra. Ma chi motiva la persona che sta sopra? Fino al punto di arrivare al tetto massimo. Chi è che motiva il CEO di Ikea?
I soldi.
Non c'è nessuno che motiva. Beh, ovviamente non si poteva dire soldi. Ovviamente non si poteva dire soldi.
I soldi.
E quindi fa... lui si deve motivare da solo. Per cui la motivazione deve venire dall'interno. Cioè voi potete motivare quanto volete i vostri coworker, ma la motivazione arriva dall'interno. E tipo io... sì, ma... anche no. Nel senso... anche no.
È un discorso un po' complesso. Io partirei però dall'inizio. Mi è piaciuto lo spunto della parte iniziale quando mi dicevi le cose igieniche, le cose che sì. Sono definite benefit, eccetera. Perché questo è un aspetto che si può applicare in tanti ambiti della propria vita. Perché le persone arrivano con un bagaglio, che sia un bagaglio lavorativo dato dalle esperienze lavorative, che sia un bagaglio esperienziale dato dalle proprie esperienze, dato dalla propria educazione, eccetera. E quello che sembra scontato, perché lo stiamo dicendo, sono aspetti che sappiamo tutti, li conosciamo, sono cose che nella nostra testa le conosciamo bene. Però non è mai scontato il fatto che ogni persona con cui noi interagiamo ha un suo bagaglio, ha un suo storico, ha un suo modo di pensare. E questo si allaccia, no, a quel discorso del caffè. C'è chi arriva da aziende dove il caffè se l'è sempre dovuto pagare e arriva in azienda dove il caffè è gratis e dice: wow, che figata. E c'è chi arriva ad aziende dove il caffè è sempre stato pagato, arriva in quest'altra azienda dove il caffè è ancora pagato e dice vabbè, che me frega, esatto. Non è questo quello che voglio. Questo mi veramente mi fa venire in mente un sacco di ricordi, perché nel precedente lavoro ho visto con questi, cioè con questi occhi, quindi con questo pensiero critico, tante situazioni di questo tipo. Ho avuto colleghi che hanno iniziato a fare il lavoro che facevo prima, dopo di me, che arrivavano da realtà dove venivano trattati malissimo. Lavoravano sottopagati, negli ospedali sottoterra, negli scantinati a riparare le macchine senza libretti di istruzioni, senza macchina aziendale, senza ferie pagate, eccetera. Poi quando sono arrivate nell'azienda per cui lavoravo prima, che gli davano la macchina aziendale, i corsi pagati per imparare a riparare le macchine, i rimborsi spese a pranzo, a cena, quando sei trasferta, cioè loro erano fuori di testa, bellissimo, no, figata, cioè tipo una roba fuori dal comune. E ho avuto colleghi invece che arrivavano da realtà dove già questo lo avevano, e quando hanno iniziato a lavorare si lamentavano pure, dicendo cavolo, però nell'azienda di prima mi permettevano di fare questa cosa. E quindi effettivamente se vuoi, ovviamente finalizzato al ruolo di leader, perché se il corso è per la leadership, se vuoi essere un leader, se vuoi essere un manager, queste sono cose che devi saper studiare, perché ogni tuo collaboratore, ogni tuo coworker, ogni tuo sottoposto, eccetera, arriva con un bagaglio diverso, quindi troverai quello super motivato, perché queste cose non le ha mai avute, e quindi per i primi 2-3 anni sarà una lama, sarà affilatissimo come una spada, perché per lui anche solo avere il ticket a pranzo è una roba fuori di testa, per cui figata. E per chi invece le ha già avute, addirittura magari aveva anche di più, che non sarà motivato magari, perché si trova in questo contesto dove pensava di avere le stesse cose almeno, e invece avrà meno addirittura. Quindi no, quello che dici tu è importante, va studiato questa cosa, non è una cosa scontata.
No, per carità, scontata no. È solo cioè più al di là ciò che è un fattore motivante, un fattore igienico, cioè era bello questa roba qui del non dare per scontato che quello che per te è qualcosa di già assodato, per altri lo è allo stesso modo. E come dicevi tu, per il primo periodo la novità è sicuramente più allettante, ti spinge a caricarti, però a un certo punto finisce, no? Finisce l'effetto novità.
Sì, finisce per tutti. E lì subentra il manager e il leader, che deve essere bravo a mischiare un po' le carte, a mettere in gioco magari delle cose nuove, dei ritmi nuovi, qualcosa di diverso. Quella è proprio l'abilità. Resta il fatto che questo tipo di ragionamento è un ragionamento che mediamente le persone non fanno. Cioè questa conoscenza critica dell'analizzare realmente la situazione per quella che è ed evitare di fare paragoni, non lo fa nessuno. Il 99% delle persone, se può lamentarsi perché una cosa è peggio, o comunque se può gioire perché una cosa è meglio e quindi vantarsi con gli altri, lo farà. È difficile che analizzi in maniera critica la realtà per quella che è. Personalmente parlando, mi ci sono ritrovato in questa situazione, e quindi osservando persone che gioiscono e persone che si lamentano sono arrivato a una maturità.
Finisci.
No, io parlo di me stesso in questo momento, dico che penso di essere arrivato a una maturità critica dove mi trovo in un ambiente di lavoro, cambio ambiente di lavoro come appena fatto, e determinate cose cerco di non farmele pesare perché è un ambiente totalmente diverso, non avrebbe senso fare paragoni o crearsi delle aspettative diverse da quelle che puoi avere già appurato prima. Ovviamente prima di cambiare lavoro, se stai facendo un colloquio, determinate cose vanno chieste subito, devi subito capire con te stesso se queste cose ti andranno bene o male, perché poi dopo cambi, poi ah no cavolo, quella cosa lì non l'ho chiesta, quella cosa lì me la sono dimenticata, non è così, e allora fai il confronto, poi sei frustrato, non sei motivato e lì si stava meglio, eccetera. Va fatto veramente una consapevolezza critica, e continuare a confrontare quello che hai con quello che avevi prima non so quanto possa creare motivazione, ecco, anzi sono convinto che non crea motivazione questo.
No, cioè sono abbastanza d'accordo lato motivazionale, però mi viene sempre da pensare che, cioè, definisci realtà, perché fondamentalmente la realtà è tutto ciò che noi abbiamo con l'esperienza, no? Cioè, quando cresci, per te sei una persona che vive nel terzo mondo, anzi, facciamo il contrario, tu che cresci, che sei una persona del primo mondo, dove la sanità è pagata e paradossalmente hai i tuoi diritti di studio e tutto il resto, quella per te è la realtà. E se tu finisci, per n motivi, viaggiare, esperienze, eccetera, in un paese del terzo mondo, per te sarà per forza diverso, per forza dirai bene, peggio, diverso, sbagliato. Poi capisco che ragioni, dici, certo, queste persone qui non hanno le stesse possibilità, non hanno gli stessi soldi che abbiamo noi nel primo mondo, è normale che non abbiano infrastrutture. Sì, ma è impossibile non creare un paragone, perché anche il paragone stesso nel dire so che queste persone non hanno le nostre stesse possibilità è un paragone. C'è sempre, non si può ragionare in assoluto, secondo me. C'è sempre un relativo rispetto a qualcosa. Dipendentemente da dove nasci, cresci, vivi, anche banalmente. Oggi si è rotta la macchina, domani ne compri un'altra e dici, cazzo, però la macchina è diversa da quella di prima. Vero, corretto, ma perché è diversa? Perché per te la macchina era quella. Però già il dire per te la macchina era quella è un paragone. Cioè, è impossibile non farli. Letteralmente impossibile, penso.
Confermo, il paragone va fatto, è il mindset su cui va lavorato. Cioè, devi riuscire a non farti tangere da quel paragone. Nel senso, vai nel terzo mondo, non ti puoi fare la doccia tutti i giorni, perché non c'è l'acqua corrente, perché devi andare a raccogliere acqua nel pozzo. Prima di tutto, se sei andato lì, in qualche modo fare un confronto e lamentarti di questa cosa, o fare affinché magari non ti lamenti, però sotto sotto questo confronto ti butta giù, ti fa sentire peggio, è sbagliato, perché devi fare un ragionamento prima, a priori, o comunque lo fai anche nel momento stesso, devi contestualizzare. Ti sei rotta la macchina, adesso c'è la macchina nuova e dici che funziona peggio e non va, cavolo, però ti sei rotta la macchina, cioè tu contestualizza anche quello che stai facendo, è il mindset su cui devi lavorare. È molto facile cedere alla rabbia, alla frustrazione, al risentimento di una cosa che prima avevi, dopo non hai. Questa cosa, io sono abituato a farmi la doccia calda tutti i giorni, adesso devo andare al pozzo a riempire il secchio ed è pure fredda. È vero. Non posso dire che non è vero, che è una cosa che è estremamente scomoda, cambiare, trovare qualcosa di peggio è estremamente brutto, però è la testa che ragiona, è il cervello. Se tu hai allenato il tuo cervello a essere molto molto elastico, molto molto critico e molto consapevole, determinate cose non ti tangono, riesci a sopravvivere alla giornata, riesci a sopravvivere anche a quel periodo e passare avanti. Un po' è l'esempio che faccio quando magari dici, vabbè, vado a farmi una vacanza in Uganda. Ok, sì, vado in Uganda, però mi prenoto l'hotel con tutto servito e riverito, piatti caldi tutti i giorni, eccetera. Bellissimo, per carità. Non voglio essere ipocrita, mi piacerebbe anche a me fare una vacanza di questo tipo, essere lì, ma essere servito e riverito. Però è chiaro che non è questo il ragionamento corretto da fare, perché non è un po' un fingere, un po' un forzare, piegare la realtà. Ecco, come dicevi prima, cos'è la realtà? È questo, cioè la realtà è il presente. Per me la realtà è quello che stai vivendo adesso. Questa è realtà. Poi è fatta dalle tue esperienze, dal tuo bagaglio. Ognuno di noi si porta uno zaino, un filtro con cui osserviamo le cose. Però la realtà è il presente. è essere molto bravi a livello mentale, essere allenati a livello mentale, vuol dire saper un po' calare questa barriera, un po' calare questo filtro e riconoscere la realtà dei fatti, cioè dove sei in questo momento contestualizzato. Questo è il mio concetto di realtà.
E sì, risulta poi estremamente complicato. C'è sempre un fattore, secondo me, comunque l'hai detto prima, cioè è più facile lamentarsi. Cioè, nel senso,
ovvio.
Comunque, anche semplicemente il dover analizzare la situazione, calare il filtro, iniziare a pensare, ragionare, eccetera, vuol dire che ti spegni energie mentali, ok? A prescindere che tu lo voglia fare o meno. E questo ovviamente, poi c'è gente che alza mattoni tutto il giorno, mi dirà, non è stancante pensare alla realtà, verissimo, però non pensarci proprio è ancora meno stancante. Quindi siamo sempre lì, no? Siamo sempre lì.
No, infatti, tutto questo si ricollega a quel discorso della leadership, diventa fondamentale avere una persona che ti sappia motivare e sappia guidare. Poi, parlando di motivazione, a me verrebbe in mente anche da osservarlo da un punto di vista biologico. Cioè, la motivazione, al di là dei fattori ambientali, è una cosa che arriva da dentro noi effettivamente a livello biologico. La motivazione è data da dopamina. La dopamina è al 100%, adesso no, al 100% no, perché non sono ovviamente un biologo, nutrizionista, un esperto di neuroscienza, però è stato studiato che le persone che soffrono di depressione, certificata, appurata, eccetera, è perché nel loro corpo hanno dei livelli di dopamina estremamente bassi. Estremamente bassi. Mentre persone che soffrono di schizofrenia, persone che soffrono di iperagitazione, eccetera, scusate, hanno dei valori di dopamina eccessivamente alta. Quindi la dopamina è sicuramente un fattore da prendere in considerazione anche quando si lavora, in qualche modo. Quindi non so dirvi cosa può aiutarvi a generare dopamina, perché ci sono modi semplici come mangiare zucchero, dolci, no,
paradossalmente,
eccetera.
Cioè, questo è l'esempio del modello che ho davanti, è soddisfazione lavorativa uguale motivazione. Quindi se la soddisfazione lavorativa è alta, sarò motivato. E questo
è reputato
come un fattore motivante. Mentre invece la sicurezza sul posto di lavoro, è un fattore igienico. Cioè noi ci aspettiamo di essere al sicuro al posto di lavoro. Non è sempre vero anche questo, però questo è un esempio un po' più pratico.
Io parlo proprio a livello biologico, neurologico, però effettivamente è la stessa cosa. Beh, se tu ottieni un risultato, ti danno il gagliardetto, ti manda una mail il tuo capo in cui metti in copia tutto l'ufficio e dice complimenti Mario, sei stato il migliore di questo ufficio per tutta la settimana, cosa ti genera in te? Una scarica di dopamina, perché ti senti migliore degli altri, ti hanno fatto dei complimenti, hai provato soddisfazione. Appena ti si scarica la dopamina nel corpo, guarda caso, sei un po' più motivato, sei un po' più sorridente, sei un po' più sul pezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste piccole cose aiutano. Ora, non sono un esperto, ripeto, però nel mondo lavorativo un minimo di questo dovreste ricercarvelo anche voi, delle piccole soddisfazioni. Bisogna essere in grado di settarsi degli obiettivi oppure semplicemente assecondare gli obiettivi che ti dà l'azienda, che ti dà il tuo capo, raggiungere l'obiettivo, riconoscere che hai raggiunto quell'obiettivo, prima di tutto gioirne tu e poi magari chiedere un riconoscimento eventualmente. Se non ti è stato dato di diritto e tu pensi di doverlo ottenere.
Le pacche sulla spalla non lo sono.
Certo, io infatti ho detto anche il gagliardetto. Cioè, quando dico il gagliardetto intendo quello. Cioè, scusate,
non intendevi il fiocchettino, il quadretto, no. Employee of the month.
No, no, per me il gagliardetto, scusate, in gergo, nel mio gergo il gagliardetto è la pacca sulla spalla, nel senso la mail, al dirti sei stato bravo, oppure fare la riunione tipo quella mensile che si fa col team e dire davanti a tutti sei stato bravo questa settimana. Questi sono il gagliardetto, cioè sono robe che prive di valore economico, detto chiaro e tondo, però che in qualche modo ti danno quel pizzico di motivazione in più dovrebbero darti, poi se sei una persona totalmente apatica a questo genere di cose, è
Più
un
che
altro
apatica, cioè nel
discorso.
senso, verità.
Vabbè, ricevere un riconoscimento soprattutto davanti agli altri colleghi è qualcosa che in generale non penso, non ti faccia piacere. Chiunque penso faccia piacere essere riconosciuti davanti ad
Amico delle
altri.
guardie. Lo diventi.
No.
Amico delle guardie.
Sì, vabbè, questo
Un saluto a
è.
tutti, ovviamente, alle guardie. Ci seguono
Questo
sempre.
in carcere succede sta roba qua. Se
Ti
sei amico
salutano
delle
sempre.
guardie. No, però
No,
capisco che
certo, nel senso era per
se il tuo capo
smorzare
ti
un
prende in
attimo.
disparte, se il tuo capo ti prende in disparte e dice dai, andiamo in sala riunioni, poi in sala riunioni ti dice sei stato bravo. Per carità, sei contento? Assolutamente sì, però non è la stessa cosa del tuo capo che fa una riunione con tutti i colleghi dell'ufficio e dice, ragazzi, Mario è stato proprio bravo. La comunicazione è identica. È identica. Sei stato molto bravo, sei stato molto bravo. Le parole sono le stesse, il contesto che cambia e questo genera in noi appunto questo processo neurobiologico, diciamo così, neurofisiologico di rilascio di dopamina. Ovunque
Però in
sia.
tutti gli altri, cioè
Cosa?
adesso al di là del contesto della discussione, però in tutti gli altri, non credi che possa generare frustrazione? Invidia sicuramente,
Allora,
no?
qui si aprono anche qui due scenari, di cui ne abbiamo già parlato ampiamente in altre puntate. I due scenari quali sono? Le persone che guardano in te una persona che non merita questo e quindi provano invidia, rabbia e frustrazione, e persone a prescindere che guardano in te invece un qualcosa da superare e dicono, ok, Mario ha ricevuto un riconoscimento, è stato molto bravo, perché? Studiamo cosa ha fatto, chiediamogli cosa ha fatto, analizziamo cosa ha fatto. La prossima volta lo faccio io. La prossima volta miglioro, lo faccio meglio. E lo supero. E divento più bravo. Qua sono sempre due gli approcci. E ovviamente io consiglio il secondo. Il primo non ti porta a nulla. Essere frustrato e arrabbiato perché gli altri hanno ottenuto qualcosa. A te tu non ottieni nulla. Gli altri se ne sbattono altamente. Il tuo capo se ne frega men che meno. Cosa ci guadagni a essere frustrato e arrabbiato? Niente. Invece, cosa ci guadagni a capire, studiare, analizzare una persona che fa meglio di te?
Io
Tutto.
lo so, meno tempo libero.
Anche ovviamente, ovviamente. Chiaro che se vuoi eccellere, devi sacrificare qualcosa se vuoi
Questa
eccellere in un
è la dura
ambiente.
verità.
Sì, questa è la necessaria e dura verità. Però questo è un discorso che avevo già fatto tempo fa, quando ci sono persone che ricevono promozioni, lo vedi proprio il tipo di reazione. E devo essere onesto, lo vedo anche quando sei un nuovo assunto. C'è un po' quel discorso della vecchia azienda di famiglia dove arriva il ragazzino. E tu non gli insegni tutti i segreti perché non si sa mai che quello ti frega il posto di lavoro. E questa è un po' un retaggio che pensavo fosse italiano, ma invece devo dire che anche qualcosa di europeo c'è in questa sorta di retaggio. C'è un po' di timore che poi voglio dire, perché dovresti avere paura di un nuovo assunto in generale? Cioè, se tu sei una persona esperta, sei un senior, lavori da 10 anni in azienda, sai tutto, sei uno dei più esperti, comunque sei un senior, nel tuo ruolo sei sicuramente estremamente esperto. Perché mai dovresti avere paura di un nuovo assunto nell'insegnargli le cose? Cosa pensi che possa fare più di te?
No, è totalmente follia. Follia.
Non è con lui che devi entrare in competizione, non è col nuovo assunto che devi andare in competizione, non è con lui che devi dimostrare che sei migliore, devi dimostrarlo con le persone al tuo livello.
Ma poi in generale, cioè nel senso, se una persona è stata assunta, vuol dire che uno fortunatamente c'è, credo, una posizione aperta o del lavoro da dover svolgere. Cioè, se quel lavoro non lo facesse nessuno perché non c'è una persona, secondo voi a chi tocca farlo? Cioè, adesso io non lo so, poi per carità, magari ragiono sempre per assoluti e capisco, però, cioè, nel senso, siamo nello stesso team, il team è composto da 5 persone, se ne va una, rimaniamo in 4, cioè, non è che il lavoro diventa per 4, cioè, no. Non funziona così, funziona così. Quindi, anzi, ti conviene avere una persona in più, perché sennò poi ti tocca fare il lavoro di un quinto in più, cioè.
E poi ricordiamo un'altra cosa,
e lo stipendio è lo stesso, ci tengo, cosa importante, lo stipendio mica aumenta, mica ti danno un quinto in più.
Ma adesso ti dirò un'altra cosa che ti sorprenderà, cioè proprio tu dirai, ah, qual è? Che ricordiamoci che qualcuno deve mandare avanti la baracca, se no stipendio chi te lo paga? Cioè è nel tuo interesse che i tuoi colleghi lavorino bene. Perché se i tuoi colleghi lavorino bene e tu lavori bene, l'azienda va bene e ti paga lo stipendio. Non è che, non è che lavori per te stesso, Antonio SRL, sono bravo io, mi pago il mio stipendio, sono contento e non gli segno niente a quello nuovo perché cazzi suoi, è arrivato dopo e deve fare il culo che ho fatto io. Per carità, sicuramente, quello nuovo deve farsi il culo, deve farsi la gavetta e tutto quello che vuoi. Sorvoliamo su questo concetto, però va bene, dai, fatti la gavetta, fatti il culo, è quello che vuoi. Però se il nuovo arrivato diventa produttivo e riesce a lavorare in maniera veloce nel breve tempo possibile, magari riesce anche a fare bene, incredibilmente lavora bene, riesce a produrre qualcosa di positivo, e l'azienda ne guadagna e ti paga lo stipendio, che questo è il minimo, ricordiamoci, almeno il minimo. Esatto, è il minimo che l'azienda ti paghi lo stipendio. Se poi va bene, magari ti arriva anche il bonus. Straordinario, no? Incredibile, potrebbe succedere. Va bene, potrebbe succedere, però ricordiamoci che l'azienda è fatta di persone. Se le persone non hanno questo mindset, è grave. Cioè, dal mio punto di vista è grave. Ricordiamoci che c'è qualcuno che paga i tuoi stipendi. Questa è una delle cose che ho imparato fin dall'inizio, guarda, io questa roba qua, scusa se mi dilungo, ma è una di quelle cose che mi hanno insegnato proprio quando ho iniziato a lavorare. Quando ho iniziato a lavorare per una grande azienda, perché io ho sempre lavorato per multinazionali, quindi ho sempre lavorato per multinazionali dopo la laurea, quando ho iniziato a lavorare seriamente. E questa cosa qua tu non la percepisci, perché la multinazionale è talmente grande che tu pensi, ma a me, cacchio, me ne frega. Cioè,
di certo, cioè, ho questa entità superiore che al 27 del mese, esatto, per nessun apparente motivo, decide di donarmi dei soldi.
Esatto, cioè, a me, che cacchio, me ne frega, se devo sprecare, spreco, ma che cacchio, me ne frega, tanto figurati, se questa azienda è talmente grande, cazzo, me ne frega. Però se tutti facessero così, vi assicuro che la fine che fanno i dipendenti è brutta. Poi, grazie a Dio, viviamo in Italia, che è un paese di assistenzialismo, e le persone non possono essere licenziate. Cioè, se proprio per licenziarti deve veramente... allora, o chiude totalmente l'azienda, o c'è un motivo estremamente valido, ma veramente valido, o deve succedere comunque qualcosa di estremamente grave. Non viviamo negli Stati Uniti dove il CEO si sveglia la mattina e dice tagliamo il 10% di dipendenti. Da dove? Dagli uffici. Perfetto. 10% da domani, tutti a casa. E lì lo fanno. Non gliene frega niente. Non frega un cazzo proprio. In Italia, grazie a Dio, non funziona proprio così. Le aziende chiudono, ma non è che lasciano a casa i dipendenti. Chiudono. Falliscono. Cioè, falliscono completamente. Ed è una cosa estremamente grave, oppure succedono fatti gravi come insomma cose penali, civili, eccetera, allora lì rimane a casa. Però il mindset giusto è quello che un minimo di sacrificio tutti quanti, cioè non dico sacrificio, è una parola sbagliata, però il minimo sindacabile andrebbe fatto, ecco quello sì. E se vuoi fare anche qualcosa in più, magari lo fai per la tua azienda, visto che comunque lavori per questa azienda, dovresti un attimino combattere, diciamo, per quegli obiettivi, no? Per quella mission. Non so, io non c'ho il modo per vedere i meme che scrivi in chat.
Pazzesco. il faccione del brother americano. Vabbè, scusate, questi sono meme interni. Devo mettere da qualche parte...
Spiega questo meme, scusami.
No, semplicemente questa faccia qui è la faccia di un tizio, di uno di quei tizi sostenitori americani che si presentano nelle piazze con le bandiere pro patriottismo, eccetera. Quindi l'hanno ritagliata.
Allora,
qua,
il meme, il meme, se volete cercarlo per chi sta ascoltando, sarebbe KKONA.
Tra l'altro ce n'è ancora uno più bello, ma non abbiamo l'abilitazione.
KKONA, Kona. È un meme americano, a quanto pare.
Spettacolo.
La faccia di un tizio. La faccia di un tizio col cappello.
Vabbè, ragazzi.
Incredibile, incredibile. Vabbè, giusto per terminare questo argomento non so, volevi aggiungere qualcosa o...
No, ripeto, da questo lato qui sono assolutamente d'accordo. C'è ben poco che si possa dire, per cui capisco fino a un certo punto l'idea del far soccombere il nuovo arrivato all'interno delle aziende piccole, per il semplice fatto che comunque il nuovo arrivato è sempre un investimento. Cioè all'inizio la nuova risorsa vale mezzo, anzi ti dimezza il valore di un dipendente, perché deve essere formato, no? Quindi il dipendente base, diciamo, perde il doppio del tempo perché ha una gamba, cioè una palla al piede. Poche parole,
sì.
Ok?
Sì.
E in aziende piccole questa cosa la capisco più o meno, capisco perché, capisco, è brutto. So che c'è questa cosa per il quale, vabbè, tanto la persona se ne andrà, la sfrutti dove puoi, succhi tutte le sue energie, e che sia formato o meno, te ne frega un cazzo, l'importante è che scaldi la sedia, e nel momento che scalda la sedia, se manda magari 2 mail, è già tutto di guadagnato. Questa roba qua. E poi anche lì torniamo sul giusto o sbagliato che sia, non credo ci sia del giusto, però ognuno ha la sua opinione.
Ognuno ha la sua. Vuoi parlare del titolo o...
Sì. Facciamo una transizione. Mamma mia, pazzesco.
Incredibile.
Allora. Titolo. Il titolo di quest'oggi è Da quando siamo diventati così egoisti? Perché questo titolo?
Incredibile.
Perché questo titolo? Perché mi soffermavo, avevo giustamente 3 ore di viaggio, 3 ore e mezza a Rimini Milano, e all'andata, ed esordisco così, all'andata Milano-Rimini ho finalmente recuperato la puntata incredibile di Modern Wisdom con David Goggins, consigliata da mio fratello 1,5 miliardi di volte. Ammetto che è molto bella, nonostante anche David Goggins non sappia parlare. Incredibile. Cioè, nel senso, tutte le persone migliori di questo mondo hanno questo enorme problema di non saper parlare. Io non capisco. Comunque.
Cioè, ma lui forse è giustificato perché si autodistrugge talmente tanto che forse parlare è una di quelle cose che...
Vabbè, al di là di tutto. Non entro nei dettagli di questa, ma al ritorno, Rimini Milano, avevo tanto tempo. Però sto giro avevo una leggera stanchezza, ma cioè, sai che c'è? Niente, non metto niente, voglio sentire il rumore dell'auto che va. Ok? E nel mentre pensavo... E mi è venuto questo ragionamento, no? All'interno dell'ambito della crescita personale c'è sempre e continuamente la parola te stesso, io. Inteso proprio come voglio stare bene, devo essere io che voglio stare bene. Se ho intenzione di migliorare, gli altri non c'entrano niente, devo essere io a migliorare me stesso. Tutte queste cose qui, cioè voglio stare bene, devo essere io il primis a voler star bene. Poi dopo starò bene con gli altri. A un certo punto dicevo, ma scusatemi, ma che c'è di male nel voler condividere o imparare dagli altri prima di imparare da se stessi? Cioè, prima di pensare a se stessi ogni volta, prima di dire io devo fare questo, io devo imparare questo, io devo meditare, io devo... Perché? Poi ovviamente... Non è tutto così, perché banalmente uno dei fondamenti della crescita personale è anche il saper ascoltare, che ovviamente parla degli altri. Però molto spesso, spessissimo anzi, ti viene detto, la prima persona che devi migliorare sei tu, e poi dopo gli altri verranno di seguito. O tipo, se tu non aumenti le persone che intorno a te ti danno del valore, non aumenterai mai te stesso. Ma da quando è che siamo diventati così egoisti? Questa è la domanda. Cioè, capisco che la crescita personale c'entra con... è intrinseca, è strettamente legata con me stesso. Ed è vero. Però, la mia domanda è, cosa c'è di male nel voler mettere prima gli altri di se stesso? Perché siamo così egoisti? Cioè, questa è la mia domanda. Non c'è una risposta, eh? Ci tengo, ascoltatori. Spoiler, non ho una risposta. Non ho una risposta. Però è un qualcosa sul quale ragionavo durante queste infinite 3 ore. Sono state abbastanza lunghe, ammetto.
Insomma.
Però, cioè, questa era la domanda, no? E dico, ma perché io non posso mettere prima gli altri di me stesso e accrescere allo stesso modo?
Allora, qui ci sono diverse risposte che mi vengono in mente e saranno tutte risposte... Ovviamente questo tema non lo sapevo prima. E saranno risposte date dalla mia esperienza. Partiamo dall'inizio. Perché la crescita personale incentra molto su se stessi? Perché noi cresciamo con uno schema ben preciso. Sono gli altri a dirci quello che dobbiamo fare e sono gli altri a giudicarci. Noi cresciamo fin da piccoli, dove chiaramente non siamo autosufficienti, dipendiamo totalmente dagli altri, dipendiamo dai nostri genitori, dai nostri parenti, andiamo a scuola e dipendiamo dal giudizio della scuola, perché la scuola determina se noi siamo persone brave, se siamo persone cattive, se siamo... o bravi studenti, cattivi studenti, se faremo qualcosa nella vita o non faremo qualcosa nella vita, fino a che non arriviamo a una certa maturità, che non è neanche 18 anni, probabilmente la maturità arriva molto dopo, in cui abbiamo finalmente il tempo e il modo di ragionare su noi stessi. Perché prima non hai questa maturità di pensiero, non hai questa possibilità, sei totalmente in balia degli altri. Ecco perché la crescita personale fa molta leva su di te. Detto questo, mi piace la tua domanda, dici perché non posso mettere prima avanti gli altri, imparare da loro e poi ragionare su me stesso. In verità questo lo puoi fare, però devi stare attento a chi metti davanti. Devi stare attento a quali altri metti davanti a te stesso. Perché gli altri, chiunque esso sia, difficilmente avrà i tuoi stessi interessi, le tue stesse motivazioni verso di te. Perché in fin dei conti, solo noi ci conosciamo per davvero. Solo noi sappiamo esattamente cosa ci passa per la testa, cosa abbiamo in quel momento. Solo noi conosciamo il nostro corpo, come reagisce a determinati stimoli, come reagisce a determinate situazioni. E in qualche modo deve partire da te questa cosa. Deve partire da te la consapevolezza che il mondo che hai attorno lo stai plasmando. Lo stai plasmando tu e non lo stanno plasmando gli altri. Questo secondo me è una delle prime risposte che ti do basate sulla mia esperienza. Proprio per il fatto che ho sempre vissuto con il giudizio e il fatto che gli altri debbano dirti chi sei tramite un loro giudizio, tramite una loro critica, tramite un loro pensiero, non sei abbastanza per questa cosa o sei troppo per questa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quando poi hai raggiunto la maturità critica per iniziare a ragionare da solo su quello che effettivamente non va bene e su quello che va bene, ecco che lì posso dire di aver iniziato un percorso di crescita personale efficiente. E allo stesso tempo mi ritengo una persona che mette molto davanti gli altri. Personalmente parlando, dedico tanto tempo, cerco di dedicare tanto tempo alle persone che mi stanno attorno e che mi vogliono bene. Mi piace, è una cosa che mi piace. Se devo scegliere, preferisco fare un regalo, adesso più un discorso materiale, scusatemi, però se devo scegliere, personalmente parlando, e chi mi conosce lo sa, preferisco fare un regalo piuttosto che magari regalare qualcosa a me stesso. Potrei comprarmi mille cose, cioè mille cose per la testa che magari potrebbero servire, eccetera, però se so che devo fare un regalo e magari questo mese sono un po' tirato coi soldi, io preferisco fare un regalo, per dirti. E se devo scegliere se passare 8 ore al computer a giocare tutta la notte, che è una cosa che mi è sempre piaciuta, mi piace tuttora, mi scaricherei adesso Diablo 4 e inizierei a giocare, visto che sembra un gioco fighissimo.
Bello, bello.
No, non lo faccio perché magari quelle 8 ore le posso dedicare a un'altra persona o ad altre persone. Sono scelte. Però, rispetto, fa sempre parte della crescita personale anche questa sorta di maturità. Ricordo ancora quando qualche anno fa, un po' prima del Covid, 4-5 anni fa, con la mia compagna eravamo a casa il venerdì, ma non eravamo a casa, comunque vivevamo su due case diverse, facevamo avanti e indietro per vederci, eccetera, eccetera. Magari arrivavi venerdì sera che eri stanco, il sabato sera che facevi avanti e indietro, eri stanco, dice: ma chi ce lo fa fare, dai, rimaniamo a casa, eccetera. Io dicevo sempre, e lei può confermare, no, cioè adesso è il momento di sacrificare il tuo riposo per uscire e goderti le amicizie, goderti gli amici finché ci sono. Finché siamo tutti così liberi per poterci godere l'uscita, eccetera, eccetera. Perché poi arriverà il momento in cui ognuno di noi avrà i suoi impegni e non ci sarà più modo di vedersi tutti i venerdì, tutti i sabati, tutte le domeniche, eccetera, eccetera. Effettivamente era un sacrificio mettere davanti gli altri, mettere davanti l'uscita con gli altri, anche se non c'hai voglia, sei stanco, sei distrutto, eccetera, eccetera. Però lo fai perché sai che quel momento lì è la cosa giusta da fare. Anche questo fa parte un po' della crescita personale. Non so se ti ho risposto in qualche modo con questo ragionamento.
Sì. Credo di dover dare un po' più di contesto.
Prego.
Perché adesso non ricordo esattamente. Era un reel di Instagram, ok? E parlava di quanto fosse tossico, anche se tossico non mi piace molto come parola. Però la definiva tossica, il fatto di cercare negli altri, generale, negli altri, qualcosa che ti potesse rendere felice. Era estremizzato, no? Lui la metteva giusto, questo punto di vista, diceva, se tu cerchi negli altri qualcosa che ti possa rendere felice o completare, è estremamente tossico, perché cercherai sempre nelle altre persone quel genere di cosa, quel genere di felicità. Lì era, è da lì che è partita la mia domanda, ho detto, cazzo, ma perché? Cioè, perché siamo così egoisti da voler dire che la felicità deve arrivare per forza da me stesso? E questa cosa non può essere di altri. Cioè, era lì. Questo è a livello di contesto, un po'. Che, cioè, nel senso, c'entra con tutto ciò che hai detto prima, soprattutto con la parte che, effettivamente, mettendo davanti gli altri, nemmeno noi ci conosciamo, cioè io sono d'accordo fino a un certo punto in cui dici solo noi conosciamo noi stessi, manco quello.
Dovremmo,
siamo bravi tutti a dire dovremmo, il condizionale mi piace molto, però non è così, cioè, e quindi a quel punto lì dicevo, cazzo, ma cioè se io uscire con gli amici e... che ne so, berti una birra e non pensare a niente ti rende felice, perché deve essere sbagliato? Mentre invece se sei a casa, ti bevi una birra, sei triste, perché deve essere sbagliato? Cioè, perché l'idea dell'essere con le altre persone deve essere eccessivamente sbagliato? Mentre invece se mi bevo una birra da sola devo essere contento, devo essere energizzato, devo essere bellissimo. La birra con gli altri non cambia niente, una birra da solo, bello. Perché?
Allora, penso, quel reel,
perché?
Il reel che menzioni tu non l'ho visto, ma penso che sia uno di quei reel soprattutto dedicati alle persone fragili, per dare difesa, per dare autodifesa, perché se tu non dipendi dagli altri non potrai mai soffrire.
Oh no, se Instagram, tu... please, algoritmo, no.
Sì.
Oh no.
Sono quei messaggi motivazionali che ti dicono... non far dipendere la tua felicità dagli altri, ma solo da te stesso. In questo modo tu non sarai mai, potenzialmente non sarai mai né troppo felice, ma neanche troppo triste. Quando invece tu fai dipendere la tua felicità dagli altri totalmente, sarai estremamente felice in determinati momenti, ma estremamente triste in altri momenti. Allora, qui ho un ragionamento puramente personale. Io penso che la vera felicità è condivisa. È condivisa. Non sarai mai felice al 100% se stai da solo con te stesso e sei felice da solo con te stesso. La felicità è condivisa. E qua stavo prima cercando la citazione, perché ho detto dove l'ho sentita sta roba. Era la citazione che appare alla fine del film di Into the Wild, di Lev Tolstoy. Infatti stavo dicendo perché ho sentito sta roba. E Into the Wild. Into the Wild è questo film bellissimo, se non l'avete visto guardatelo.
Tra l'altro delle colonne sonore di Eddie Vedder, raga, maronne.
Sì sì, insomma, film di Sean Penn incredibile. Tratta di questa della storia di Super Trump, di come si chiama lui. Vabbè, fatto sta che fa un viaggio incredibile da solo, bellissimo, eccetera eccetera, fino a che finisce in una determinata maniera. Non voglio spoilerare, anche se è un film di 20 anni fa. E il concetto finale è che lui si è fatto un viaggio incredibile da solo, ha vissuto esperienze bellissime, ma non avendolo condiviso con nessuno non poteva in qualche modo essere veramente felice di questa cosa, perché la vera la felicità è reale solo quando condivisa. E io su questo sono pienamente d'accordo. E personalmente parlando, sono una persona che fa molta difficoltà, ho sempre fatto molta difficoltà a esternare grandi emozioni, sia estremamente positive che estremamente negative. Sono molto bilanciato, le persone che mi conoscono lo sanno bene. Sono molto bilanciato, non riesco a espormi troppo nell'essere arrabbiato, come neanche nell'essere troppo felice. Proprio perché tendo a sobbarcare su me stesso tanti pensieri, tante cose. Ma negli anni ho imparato che i picchi massimi di felicità che ho raggiunto sono stati quando li ho condivisi con qualcuno. Ho raggiunto i migliori momenti della mia vita, li ho vissuti condividendoli con una persona. Non li ho raggiunti da solo. Nonostante da solo abbia fatto grandi cose, per me ovviamente, non dico grandi cose in generale.
Per l'umanità.
No, assolutamente, cioè, non ho fatto niente per l'umanità. Però dico per me stesso, sono convinto che da solo ho fatto grandi cose per me. Ho raggiunto grandi traguardi su me stesso. Però non sono stati quelli i momenti più felici della mia vita. No. E quindi qui il ragionamento, quei reel che vedi li fanno tendenzialmente per quelle persone che o hanno subito un trauma, sono stati lasciati tendenzialmente, quelli che sono stati lasciati, che nel momento in cui non hanno più una persona a fianco in cui avevano riposto tutta la loro condizione di felicità. E sicuramente se la sono vissuta bene, perché quando fai questa scelta nel riporre al 100% la tua gioia nella relazione con un'altra persona, vivi una vita bellissima. Finché sei accoppiato, ovviamente, vivi una vita bellissima.
Certo, giustamente.
Perché hai riposto in questa cosa il massimo della tua gioia. Poi nel momento in cui succede qualcosa di brutto, estremamente negativo, come magari una rottura di una relazione, la vivi estremamente male. Detto questo, non sono d'accordo sul fatto che allora per questo motivo chiudiamoci su noi stessi, tiriamo sulle barriere, facciamo in modo che noi siamo la condizione della nostra felicità e chi se ne frega della condivisione. No, assolutamente, questa è una roba estremamente sbagliata. Infatti su questo aspetto determinati motivatori, determinati speaker della crescita personale, secondo me sbagliano molto nell'educare le persone su questo aspetto. Io capisco che sia la cosa logicamente più giusta, cioè paradossalmente a livello logico è la cosa migliore, no? Fai dipendere la felicità solo da te, dalle tue azioni e non dagli altri. logicamente sei tu che dipende, sei tu che certo. fai
il bello e il cattivo tempo.
Esatto, sei tu che fai il bello e il cattivo tempo su te stesso, bellissimo, certo. Hai il pieno controllo di tutto, ecco, il pieno controllo di tutto, che bella sta cosa qua, no? Avere il pieno controllo della situazione. Però non è questa la vita. Non è questa la vita, ti perdi tante cose. Se fai questo ragionamento, e parla uno che per anni ha vissuto in questo modo, non te la vivi appieno la vita, non te la vivi appieno per nulla, ma proprio zero. Anzi, vivi una parentesi della tua vita, non vivi la vita vera.
Da quando è che siamo diventati così egoisti?
E da quando è che siamo diventati così egoisti? È una bella. Questa è un'altra bella domanda. Questa è un'altra bella domanda. Fortunatamente.
Non credo che lo siamo così tanto, eh. Cioè, ci tengo a dirlo. Nel senso, al di là della provocazione, al di là di quello che voleva essere il titolo e tutto il resto, ovviamente si dimostra, piccola parentesi, ancora migliore dei titoli di mio fratello, grazie, faccio uno al mese, ma quello supera di gran lunga, comunque.
Questo lo lascerei giudicare agli altri.
Va benissimo, altri giudicate. E detto questo, non credo, cioè, obiettivamente era... una provocazione, ecco, voglio ricordarlo, un po' una provocazione. Non è vero che siamo così egoisti, andava un po' contestualizzata, ma mi piaceva, cioè mi è veramente venuta in mente questa domanda, per poi comunque un minimo rispondermi che non è proprio così, o comunque non tutti.
Allora, io poi qua, anche su questo discorso qua, ci potrei aprire un'altra parentesi lunghissima, ovviamente, come sempre. L'egoismo lo studierei e lo andrebbe categorizzato, perché un tipo di egoismo che sto sperimentando adesso, io personalmente, è quello della selezione. La scelta consapevole delle persone con cui voglio passare del tempo, la scelta consapevole del tempo che sto dedicando ad altre persone, è un puro egoismo, perché in qualche modo lascio fuori ovviamente altre persone che magari in qualche modo mi vogliono anche bene, ma io non ricambio palesemente magari in qualche modo, e quindi scelgo solamente per me, scelgo quello che... secondo me è il miglior modo di passare il tempo, il miglior modo di vivere determinate relazioni. E in questo modo sono egoista, effettivamente. Ammetto che sono egoista, perché faccio un ragionamento solo per me stesso, escludendo la possibilità che gli altri possano in qualche modo godere del tempo con me, diciamo così, questo modo. Però anche lì, forse questo dipende, è un livello di maturazione diverso, è un livello di maturazione dovuto al contesto che vivi, ai pensieri che fai, al tuo stato mentale. Magari in questo momento della mia vita ho bisogno di vivere in questo modo. E non la vedo così negativa, diciamo, da questo punto di vista.
Fa tutto riferimento a non fare paragoni, come dicevamo prima, e mi rende impossibile, non lo so, per come ho detto anche prima, sono un NPC in questi casi, non seleziono io, ma avendo conosciuto la solitudine, per me è letteralmente impossibile selezionare da questo punto di vista. Seleziono lo stesso, perché poi non è vero, perché poi seleziono, ma lo faccio per puro risparmio energetico. Poi, vuole chiamare egoismo, non egoismo, eccetera, è più un risparmio energetico il mio. Purtroppo una batteria sociale molto bassa. C'è ben poco che posso fare. Sono letteralmente un robot, ragazzi. Un robot, ma non di quelli buoni.
Sei Mark Zuckerberg.
No, lui è quello buono. A me è andato difettoso, ragazzi. C'è poco da fare.
In chat ci scrivono: a volte bisogna fare un lavoro su se stessi prima di dare magari il 100% agli altri. Poi dipende dal contesto e dalle cose.
Sì. Sì e no. Cioè, anche lì, definire cos'è lavoro al 100%. Cioè, su tutta la tua sfera personale su una parte della tua sfera personale, 100% di una cosa.
No, aspetta, devi fare un lavoro su te stesso prima di dare il 100% agli altri.
Eh no, infatti, io do il 100% agli altri in che senso? In tutta la mia sfera emotiva, tutto il mio tempo. Beh, capito? Quello intendo dire, anche lì. Non lo so, allora, però vabbè, certo, lavoro... poi giustamente c'è scritto sotto contesto e cose, quindi...
Yeah. Sul lavoro su se stessi, assolutamente. Ci ho fatto anche una puntata in cui enuncio passo per passo come fare per trovare degli obiettivi, quali sono gli step per analizzare la situazione.
Non è pagato.
Cosa?
No, non sei pagato per...
No, esatto, lo faccio non pagato. Cioè, no. Per... Le strategie, no, che ho dato nelle varie puntate di come ragiono per raggiungere un determinato traguardo, eccetera, eccetera. Quindi lavorare su se stessi, assolutamente. Sapere bene qual è la propria indole, cosa sono le cose che ti fanno star bene. Cioè, questa è la base, è la base, ma non tutti lo fanno. Non tutti si fermano a dire, ma aspetta, ma è questa cosa qui. Andare tutti venerdì sera a spaccarmi di gin tonic è una cosa che mi fa star bene veramente, o la faccio per un altro motivo, perché è un'abitudine, perché ho sempre fatto così e non so cosa fare altrimenti, ho paura di stare da casa da solo piuttosto, e quindi meglio che vado il venerdì con gli amici a spaccarmi gin tonic. Questa è una domanda che va fatta, è dura. È dura soprattutto perché poi la risposta magari non è quella che ti aspetti. Però la domanda che va fatta è questo,
è che nel senso che non ti aspetti, se la fai a te stesso è difficile. Non è che non ti aspetti, è che molte non volte lo ignori, cioè non lo ignori neanche, non lo ammetti, certo, non lo ammetti.
Non lo vuoi ammettere con te stesso che questa è la risposta,
certo,
a quella domanda. Ecco, questo è importante. Questo è importante capire.
Prima, molto più semplice non pensare piuttosto che pensare, a prescindere di tutto, no? È sempre più semplice.
Absolutely. Ricordiamoci che il nostro cervello ragiona sempre a risparmio energetico. Se può risparmiare energia, lo farà. Lo farà. E noi invece dobbiamo imparare a sfruttarlo al 100%.
Tra le altre cose, a proposito di risparmio energetico, mi hai anche ricordato che durante... Torno un po' indietro, durante il corso Leadership Fundamentals, ho parlato dei bias e ho fatto l'indovinello del chirurgo. E solo una persona l'ha preso. Solo una persona.
Ah, vabbè, però su quante?
11.
Vabbè.
Insomma. Di più, no? I due francesi.
Complimenti a chi l'ha azzeccato. Perché,
ma tra l'altro da una persona che non mi sarei mai aspettato. Cioè tu dici... Una persona che lo prende, tendenzialmente, adesso senza fare l'indovinello, tendenzialmente è una persona che è un po'... Secondo me le nuove generazioni sono un po' più gender free, in un certo senso, no?
Sì.
Per come siamo cresciuti. Invece l'ha preso uno dei miei colleghi, più anziani di tutti, che c'ha letteralmente più di 22 anni in Ikea, per cui immaginate quanti anni ha lui. È entrato abbastanza giovane, però comunque...
Il mio minimo è una 50, minimo.
Adesso non lo so, di preciso non lo so neanche io, però credo che vada per i 50, se non i 50 li abbia superati. Non lo sarei mai aspettato. Mentre invece c'era gente molto giovane. Molto giovane. Io stesso in primis comunque non l'ho preso, nel senso, quindi... Molto, molto interessante.
No, ma va, incredibile, non c'ho...
Allora, in italiano è più infame, e l'abbiamo sempre detto. In italiano è più infame,
ovviamente,
piuttosto che in inglese. Però comunque c'è gente che lo prende lo stesso, cioè al di là di tutto. Allora proprio la nonchalance, dovevi vedere la faccia con quale mi ha guardato questo mio collega, ho detto, ho visto che c'era sulla bottiglia, ho detto, non dirlo, tienitelo e poi lo scopriamo. Tienitelo e poi lo scopriamo. Quindi siete stati lì un po' a ragionare, tutto il resto, tra la figura, c'è gente che pensava alla figura retorica del chirurgo, capito? Ma intendi ma il chirurgo, ma quello che c'è letteralmente lì in quella stanza, o quello che hanno chiamato perché il turno era finito? Ho detto, che cambia? Scusami, che c'entra? Che cambia, no?
Sì, poi è vero, le risposte che arrivano sono incredibili alle volte, incredibili. Comunque, sì, per chi non sapesse il questo indovinello col bias cognitivo sul chirurgo, eccetera.
Allora, lo facciamo.
Scriva... No, non lo facciamo.
No, no, lo facciamo a fine puntata. Non diciamo la risposta. Poi vi lasciamo. E così ci pensate. Ok?
Esatto.
E poi se siete interessati a sapere la risposta, ci scrivete. Noi adesso, esatto, in momento di chiusura, quando vi mettono lo sfondino,
alla chiusura,
vi facciamo l'indovinello, ve lo leggiamo e poi vi lasciamo. Ok? Così.
Direi top. Direi di mettere l'ultima transizione, che dici, e parliamo di qualcosa un po' più leggero.
Non sono preparato.
Hai altro da
no.
dire?
No, ma va, io ho finito. Ho già contribuito troppo. Ok, prego.
No, prego, anche tu puoi... cioè... Anche tu puoi contribuire a questa parte di 10 minuti di leggerezza con raccontarci qualcosa... Tanto sicuramente avrai visto qualcosa, YouTube, Netflix, film, serie TV, libri... No, libri mi sa che...
No, libri, ragazzi, non so leggere, mi spiace. Sono uno di quei lettori captcha, anche quelli li fallisco, quindi male male da quel lato lì.
Allora, io posso dire che ho recuperato, in maniera del tutto legale ovviamente, John Wick 4.
Non capisco quanto posso, cioè nel senso,
cosa?
Adesso parliamo di egoismo, di come voler passare il tempo con le persone che preferisci e poi butti 2 ore nel cesso guardando John Wick 4. Cioè, capisci che non sei credibile, nel senso,
perché?
Ma figa,
esatto,
ma
non sei il contesto, non sei il contesto.
Ma figa, ma quello è il tempo buttato.
Era il momento di guardare John Wick 4, era il momento. È arrivato il momento.
Ah, prego, comunque, continui.
Di guardare John Wick 4 e posso dirvi che dopo il primo c'è decisamente John Wick 4, poi ci mettiamo il 2 e il 3 in ordine di bruttezza, però John Wick 4, ragazzi, dopo 4 film sono riusciti a fare qualcosa di incredibile. Infatti su IMDb c'ha 7.9 con questo film. Non è mica barzellette. Ricordiamo che il primo ha 7.4 addirittura, e questo ha 7.9, quasi 8, insomma. Se 200.000 persone che hanno votato alla media dell'8, vi assicuro che io i voti di IMDb non li contesto, perché la maggior parte delle volte sono totalmente in linea con me. Quindi se quando riuscirete a recuperarlo anche voi in maniera del tutto legale, John Wick 4... vi consiglio di vederlo. Forse non serve neanche ricordarsi gli altri, perché io non me li ricordavo, sono sincero, perché l'unica cosa che mi ricordo è che lui spara e ammazza tutti a prescindere, però la storia non è che...
Nel film, ammazza tutti nel film.
Sì, no, ovviamente, nel film. No, perché non ho capito...
Nel film, specifica, grazie.
Ah, ok. Sì, nel film... sì, la Vale si è addormentata, però dopo l'ha recuperato e ha detto che meritava.
Pazzesco. Io comunque non vi capirò mai, voi persone che vi addormentate durante i film.
Io
non capisco come fate.
Io mi
dico
sempre.
Voi in generale, plurale maestatis.
Io mi addormento sempre.
Ma perché? Come fate?
Perché se non... No, non sempre, scusami, dipende dal film. Cioè se il film non mi aggancia come ha fatto John Wick 4, come hanno fatto altri film come Everything Everywhere All at Once o RRR, tutti questi film incredibili che ho visto in questo periodo, mi addormento.
Ma
ad
perché?
Esempio stavo vedendo
in voi
e non ti prende,
poi, cioè,
non ti prende,
io c'ho il commitment per il quale anche se è un film di merda, e cazzo, cioè ho fatto una promessa a me stesso, lo guardo fino alla fine, porca puttana.
Però se non ti prende,
ma che stanchezza, ma non è film. Ma che stanchezza c'è? Ma che stanchezza ci vuole guardare un film?
Anche. No, non è difficile. Però sei sdraiato sul divano, sei comodo, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma fì, a spaccare le piede ti stanchi, ragazzi.
No, sei stanco prima, non è che ti stanchi a guardare
il film. Appunto, figa, ti riposi. Ma, voglio dire, capisco.
Lo so. Ci sono tutta una serie di fattori. Comunque io non mi addormento solo nei film che mi prendono di brutto. E i film che do dal voto 8 in su... sono quelli che non mi addormento.
mi spiace, nel senso, è un po' una brutta vita.
L'hai visto RRR?
Certo che no.
Bravo.
Certo che no.
Non ascoltare i miei consigli. L'ultimo consiglio che ti ho dato, David Goggins, intervista a Modern Wisdom, com'era? Scusa.
Ah, era bella adesso, non era l'intervista più bella che io abbia mai sentito.
Ma
adesso.
Ma stai zitto.
È vero, giuro.
Non fare il paraculo, sii onesto.
No, sono onesto. Non è l'intervista migliore che abbia mai sentito. Ma neanche l'intervista migliore di Modern Wisdom che abbia mai sentito.
No, è incredibile.
Poi lui c'è un sacco di insight e tutto, però lui è un fuori di testa. Cioè, nel senso, devi essere pazzo come lui per apprezzarlo. Cioè, nel senso, volerti fare così tanto del male, io non... Cioè, per me non è una persona sana. Cioè, non è un modello da seguire.
Come no?
Ma no, figa! Cioè, nel senso... cioè, nel senso, una persona che...
Cioè, se avessi la possibilità di cenare con David Goggins e solo essere al cospetto della sua presenza, tu non ci staresti.
Ma no, non sarebbe... Cioè, se dovessi un biglietto, tipo la fabbrica di cioccolato, tu hai un biglietto e puoi andare... Avere un'ora con una persona che vuoi e essere, tra virgolette, come se fossi suo amico, potergli chiedere qualsiasi cosa, cioè, tra virgolette, è questo biglietto magico, no? E non credo sarebbe lui la persona con quale lo spenderei, non penso proprio, onestamente.
E con chi sarebbe?
Non lo so, ci dovrei pensare, ma non credo lui, decisamente non lui. Piuttosto con Chris Williamson, piuttosto che lui.
Con Chris Williamson?
Piuttosto sì.
Però lui è un po'... C'ha questo lato qui della frustrazione del Sigma.
Ed è per quello che lo capisco, perché è un mio fratello, cazzo.
Anche cioè, tu sei un Sigma.
Figa, no, per un cazzo. Io sono...
Sei un frustrato Sigma? Sei...
No, lui...
Come si chiamano?
Sì, il Sigma Grindset.
Ecco, il Sigma Grindset.
Però lui lo critica L'uomo spesso, Sigma. Lui lo critica spesso il Sigma Grindset, no? Quello che tutto è sofferenza e tutto è guadagnato se devo soffrire. Però, cioè, in certo senso lo capisco, ripeto.
Tu sei il meme col cappuccio, sai.
Va bene. Però, cioè, in un certo senso, cioè, preferirei un'altra persona, giuro. Non c'è ipocrisia detto questa frase, giuro. Nel senso, per me non è una persona che, cioè, fa 70 miglia... Non allenato, perché decide di qualificarsi alla più tosta race del mondo, a Blackwater. Decide di fare 70 miglia, sta una merda. Mi dicono che è distrutto, che non può farli, è in vasca, deve farli in 24 ore. Dopo 12 ore si butta in vasca, completamente al freddo, ha la febbre da cavallo. Sta malissimo, decide di farli lo stesso. Che cazzo c'è nel cervello, zio? Cioè, nel senso, ma perché...
Cioè, corre 24 ore per fare 260 miglia.
Per
non
me
se,
non,
70.
Non sei. Per me non sei un modello da seguire. Cioè, nel senso. Cioè. Cioè, la stessa identica cosa. E per me, David Goggins ha lo stesso effetto che ha nei Jackass. Avete presente Jackass, la gente che si fa del dolore fisico per far ridere gli altri? Per me, David Goggins è così, ragazzi.
Ma non è vero.
E non sto scherzando. Sono serissimo. Ve lo giuro. Cioè, per me è la stessa identica pensiero. Stesso identico.
Quell'intervista lì è da prendere capitolo per capitolo e studiarla.
Cioè, mi interessa piuttosto dire, ok, ascoltare quel fantomatico audiolibro me l'ha venduto molto bene, ma me l'ha venduto Chris Williams, non me l'ha venduto mica David Goggins.
Ma quale audiolibro?
L'audiolibro di David Goggins, non me l'ha venduto David Goggins, me l'ha venduto...
Ma del primo libro o del secondo?
Di tutti e due, che cazzo ne so, non so qual è dei due, però me l'ha venduto
scritto,
Chris Williams.
Lui ha scritto Can't Hurt Me. Che poi incredibilmente questi libri non sono stati tradotti in italiano, io non capisco cosa stanno aspettando.
Tanto,
cioè, se dovessero tradurre...
Provocano del dolore fisico. Cioè...
Basta, cosa dicevo? Se dovessero tradurre i libri di David Goggins in italiano, avremmo una schiera di persone estremamente motivate e...
Cioè... Un sacco di smoke
chi sono i modelli
in più?
Scusami, esatto, chi sono i modelli italiani di motivazione? Me lo spieghi?
Ma gli italiani che cazzo ne so, Anto? Ma non
chi
ho idea.
È? Alfio Bardolla?
Chi cazzo è?
è uno famoso che fa i libri sull'imprenditoria, la finanza personale, il miglioramento di se stesso, eccetera eccetera, famosissimo, incredibile.
Ma il mio modello, cioè, piuttosto, ecco,
chi è il modello,
ecco,
italiano?
Attenzione, ce l'ho. Se avessi un biglietto magico con il quale condividere un'ora a cena con una qualsiasi persona, ad essere suo amico, cioè come se tu fossi un suo amico, una persona: Alessandro Stermi Avallone.
Ho capito, e lui è un modello di esempi di motivazione.
Stai scherzando? Ora è pure papà. Augurissimi, tra l'altro.
Auguri, auguri.
Ma capisci che adesso è nato un altro avallone? Capisci?
Che adesso li faranno giocare al computer. Capisci?
Fino a una... cioè, se quello ha l'1% dei geni di del buon Stermi, è finita, ragazzi. Con i mezzi che abbiamo adesso, è finita.
Secondo me si creano delle aspettative troppo alte.
È finita. Te lo dico. Dato qui.
Vabbè, ma perché? Spiegami perché lui è un tuo esempio di motivazione. Non capisco.
Beh, perché è riuscito a... cioè, per me ha esorcizzato ai tempi non sospetti un qualcosa che per nessuno era un modello di business in un business. Pure semplice. Nel senso, essere un pro gamer negli anni 90 per me è un modello di vita, ragazzi. Cioè, riuscire a campare dove non c'erano soldi, dove il minimo price pool era bassissimo, per cui doveva essere bravissimo. Cioè, l'essere l'1% dell'1%. Si parla tanto della Formula 1, cioè comunque sono 20 piloti in tutto il mondo, capisco. Cioè, se senti cosa, era pro gamer, eppure facevano pure la fame, ragazzi. Cioè, nel senso, motivati tu a non ricevere manco un centesimo. Cioè, è semplice. La persona che si presenta ai World Cyber Games decide di giocare il torneo di FIFA così, perché è lì che passa e deve passare del tempo, e non si è mai allenato, giocava con i suoi amici così, in cantina, così a FIFA, prende, si presenta, si iscrive e ti vince pure il numero uno, così, in amicizia. È un modello.
Sì, ma David Goggins è entrato nei Navy Seals.
E che me frega a me? Io non do da sparare alle persone. Scusami. Anche lì. Pazzesco questo discorso incredibile. No, cioè, perché se tu devi entrare, duro, tu devi entrare nelle visite perché devi volerlo, non per i soldi, eccetera.
Esatto.
Faccio, ma infatti, signor David, ne frega un cazzo.
Sì, perché le fanno il discorso di è giusto che sia così duro entrare nelle visite? Cioè, quanto è giusto, quanto è corretto che i test siano così duri, così al limite, eccetera, eccetera. Lui dice, è perfettamente giusto, perché tu devi volerlo. Non deve essere una cosa che fai così, perché...
E quello è il Sigma Grindset, by the way. Cioè, nel senso, è esattamente quello, eh. Non è che andiamo troppo lontani. Tutto ciò che tu guadagni deve essere sofferto. Per forza.
Ah, sì, per Goggins, sì, assolutamente. Sofferenza vuol dire star bene.
Per cui ripeto, per me non è quello. Lui, Buon Vicious, anche un bel biglietto, un bel ticket d'oro per il Buon Vicious. Però il Buon Vicious, secondo me, è più avvicinabile. Quindi non serve forse un biglietto d'oro di un ticket nella vita, ecco. Però, cioè, occhio pure lui, sono con quale vorrei parlare per ore, probabilmente. Farmi snocciolare dei suoi insight, assolutamente.
Su Marco Aurelio.
Non, cioè, David Goggins, per carità, tanto di cappello, assolutamente. Però...
questo tanto per dire che a volte i miei consigli sono utili da ascoltare. Detto questo, però possiamo chiudere.
Vi dirò soltanto una cosa, solo perché così siamo in chiusura, e io sono ormai l'uomo degli anime. Ragazzi, guardate Oshinoko. Sappiatelo. Oshinoko. Voi fidate.
Capito, ma come si scrive?
Oshi. Veramente così si scrive.
Oshinoko.
Senza l'H davanti. Oshinoko.
Vediamo, IMDb.
Incredibile. Prologo iniziale. Questo livello.
Ma cos'è? Una serie TV?
Sì. Sì, è un anime.
Cioè, scusa, un anime, non è un film.
È un anime. L'episodio 1 però è un film. L'ora e mezza.
Ok. Oshinoko. My Star.
Pazzesco. Detto questo, vi metto su landing. E prego, Anto, fai la parte finale. Io intanto vado a cercare il testo del il chirurgo.
Grazie mille per essere stato connesso con noi, connessa con noi fino alla fine di questo episodio. Come sempre trovi tutti i nostri riferimenti sul sito fratellitudo.com oppure direttamente su Instagram @fratellitudo. Ti chiediamo un piccolo favore, quello di seguirci su Instagram, di seguire le nostre puntate, ascoltare le nostre puntate, condividere queste puntate con i tuoi amici, con le persone che conosci, parlarne, fare in modo che questi argomenti entrino nel tuo quotidiano, in questo modo è l'unico modo per aiutarci. Volendo potresti anche andare sul sito, in fondo al sito c'è un pulsante con una donazione volontaria su PayPal, se vi piace quello che facciamo e volete sostenerci anche economicamente, noi siamo apertissimi a donazioni volontarie, ovviamente tutte reinvestite nella qualità di questo podcast e nel miglioramento dei contenuti. Detto questo, ci troverai sempre martedì sera alle 21:30 su Twitch e lunedì le nuove puntate. Per cui, Mario, a te la parte finale.
Allora, il dilemma del chirurgo cita così. Padre e figlio, andando in auto, fanno un incidente. Il padre muore sul colpo, il figlio rimane gravemente ferito. Quest'ultimo viene portato d'urgenza con l'ambulanza al pronto soccorso e si chiede al chirurgo di salvargli la vita. Il chirurgo entra in stanza, lo guarda e afferma: non posso operarlo, è mio figlio. Com'è possibile? Chi è il chirurgo? Questo vi lascio. Buonanotte a tutti. Se volete la soluzione ci trovate su Instagram. Molto più semplice, googlate, perché Google
è un amico. No, non googlate, ragionate.
Ciao, buonanotte.
Buonanotte.